Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ma sì, ci siamo, e che volevo farvi sentire questa mattina un papparabappappà in più di questa I'm Gonna Knock You Out. Peter Zaremba and the Love Delegation, che spesso ci accompagnano nell'apertura di una nuova puntata del Demone del Tardi. È mercoledì, è il 25 maggio, viaggiamo velocemente verso quel giugno che non solo apre l'estate, giorno 21, ma che invertendo l'ordine dei fattori ci porta direttamente sempre a giugno, al, non al 2-1 ma all'1-2, 12 giugno, giorno di Olio Nidis Pop, il ritorno della festa. festa di Radio Popolare all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Ve lo ricorderò come se fosse un monito ogni mattina che Dio manda in terra da qui al giorno non del giudizio ma finalmente della festa. Ma intanto andiamo a cominciare e ricominciamo. Io ricomincerei questa mattina ripartendo dal nuovo rapporto sulle disuguaglianze presentato da Oxfam a Davos. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, un rapporto che mostra disuguaglianze ormai così plateali da risultare grotteschi. Lo ricorda oggi Alessandro Robecchi nella sua rubrica sul Fatto. Ebbene, le vittime delle disuguaglianze sono così tante che anche il coroner ha smesso di contarle. Accertate le vittime, resta adesso da capire chi sia stato l'autore del delitto. Allora, ad accentuare le disuguaglianze è certamente la guerra. Ok, e prima della guerra c'era stato il Covid ad averci messo del suo. Ok, anche questo, ma questi, lo si sa, sono fattori transitori e contingenti. L'indagine perciò resta aperta, perché guerra e Covid sono sì complici, ma l'assassino resta a piede libero. E dunque chi è stato? Allora potrebbe essere stato naturalmente il maggiordomo, che nel dubbio è sempre una soluzione disponibile, ma ormai scartata anche dal peggior giallista di serie B. Mentre ci vorrebbe proprio una soluzione di sceneggiatura un po' meno banale, un filo più elegante, magari anche più contemporanea. E dunque eccolo, il colpevole perfetto potrebbe essere lui, visto che è già colpevole di tante cose. Lui, naturalmente, il reddito di cittadinanza, che ha quell'aspetto trasandato che fa già brutto ceffo e che vanta una scia di crimini alle spalle che va ormai dal vaiolo delle scimmie fino all'emicrania della Sant'Anché. Bene, perfetto, abbiamo un colpevole e ora va assicurato alla giustizia. Ed ecco allora che con tempismo alla Law and Order Matteo Renzi ha annunciato ieri la raccolta di firme per un referendum popolare che abolisca il reddito di cittadinanza, praticamente un ergastolo. Allora, va detto innanzitutto che a Renzi va riconosciuto il coraggio, perché i referendum non sono esattamente il suo forte e c'è il rischio che in caso di sconfitta poi debba lasciare la politica, come quando venne battuto clamorosamente dal CNEL e dal Senato. Ma intanto il dado è tratto, anche perché il terreno di contestazione del reddito di cittadinanza è fertile, fertilissimo come il più rigoglioso dei campi di grano a primavera. In avanscoperta, lo ricordavamo ieri, solo 48 ore prima era stato mandato Albano, epigono di una cordata di capitali coraggiosi che parte con la denuncia di Bonomi del Sussidistan e arriva ai dolori del giovane Alessandro Borghese, passando per Briatore e naturalmente per la Sant'Anché. Insomma, un puntatone di Anche i ricchi piangono, dove l'assunto di base è che il reddito di cittadinanza sia un disincentivo al lavoro e che spinga giovani e meno giovani a rimanersene sdraiati sul divano. A parte che se fosse così vera la centralità del divano, oggi Divani e Divani avrebbe il fatturato della Fiat. Ma facciamo comunque che è così. Ok, il disincentivo, però va considerato che se ti offrono 700 euro per lavorare 10 ore al giorno e te ne danno invece 600 per non fare un cazzo, un pensierino giustamente ce lo fai, mica è una roba bizzarra, no? Certo, poi c'è l'ozio, che è il padre dei vizi, ok anche questo, e ok anche all'etica protestante e allo spirito del capitalismo, ma quando arrivi al punto che a spiegarti il significato del lavoro e il valore dei sacrifici è Daniela Sant'Anché, un po' permetti che ti girino le balle, dai. La Sant'Anché che ti spiega i sacrifici è un po' come Razzi che ti spiega la grammatica. Il sacrificio più grosso che ha dovuto affrontare la Sant'Anché credo sia giusto il traffico per raggiungere Cortina e l'estetista chiuso al tempo del lockdown. E dire che un'alternativa al sussidio ci sarebbe pure. Ecco, nascere già ricchi, per esempio, può aiutare. Oppure, invece dell'abolizionismo, si può sempre far ricorso alla creatività. Nuove forme di sussidio ma con un filo più di classe, come il reddito di arrabbianza. Sussidi sì, ma solo dagli emiri, che fa molto più chic. Soldi veri, mica quei 4 miserabili euro prelevati ogni mese in coda alle poste. Oppure come il reddito di riccanza, che il sussidio lo dà direttamente ai ricchi, perché se proprio i soldi bisogna darli a qualcuno, meglio darli a chi ricco lo è già, perché poi i soldi li sa far fruttare, non come i poveri che, come si sa, li spendono in cagate. E beh, poi i detrattori del reddito di cittadinanza una componente di ragioni ce l'hanno pure, perché possono dire i furbi, è pieno di furbi, i furbetti del reddito di cittadinanza è da tempo un genere letterario con il boss mafioso, il pusher, il neomelodico, anche il mangiatore di fuoco e la donna barbuta, tutti quanti percettori impropri di reddito di cittadinanza. Però è vero, per esempio, che c'è anche il fenomeno dei falsi invalidi, e allora mica puoi abolire i sussidi agli invalidi per debellare il fenomeno dei falsi invalidi. Per esempio, ricordava tempo fa Chiara Saraceno, questo è un paese in cui temiamo più i poveri che imbrogliano piuttosto che i ricchi che evadono. Ma l'evasione fiscale, anche quella, è assai più chic della percezione indebita del reddito di cittadinanza. Resta il fatto che reddito sì, reddito no, restiamo il paese con i salari più bassi d'Europa, l'unico paese in cui lavoratori guadagnano meno di 30 anni fa. E dunque vedremo se andremo tutti uniti, magari no, in fronte al referendum, un referendum in cui accanto a Renzi sembra schierarsi anche lei, Giorgia Meloni. E attenzione, perché non è tanto l'asse possibile Renzi-Meloni sul referendum per il reddito di cittadinanza, su cui hanno certamente posizioni comuni, e quanto un altro asse che oggi viene fatto aleggiare sui quotidiani, o meglio viene ripreso da una coppiata di editoriali che sono usciti sul Corriere della Sera, che oggi Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, utilizza per dire che cosa il Corriere sta preparando la trappola per Giorgia, o meglio come dire, dalle parti di Via Solferino stanno proponendo un asse governativo possibile tra il PD e Fratelli d'Italia. Cosa scrive Sallusti? Due editoriali consecutivi sul Corriere della Sera buttano lì, accarezzano una pazza idea per il futuro del governo del paese. Il primo lunedì era firmato da Paolo Mieli, che diceva: a meno che nel Parlamento rinnovato non si costituisca un asse tra Fratelli d'Italia e il PD di Enrico Letta, che pare però improbabile, in quella meno che poi c'è come dire una evocata possibilità. E il giorno dopo, dice Sallusti, Angelo Panebianco diventa più esplicito, la prende alla lontana, anno 1200, quando Firenze fu governata insieme da Guelfi e Ghibellini. Ma poi arriva al punto e dice: si può chiedere se ci sarà qualcuno di così autorevole da costringere i due partiti probabilmente più votati alle prossime elezioni, Fratelli d'Italia e PD, a governare insieme. I gruppi dirigenti dei due partiti, prosegue Panebianco, dovrebbero riflettere di smettere entrambi le bandierine e fare un bel disarmo simmetrico e bilanciato, discutere su come rafforzare le istituzioni di governo. E dice Sallusti: due editoriali di fila non sono un caso, la tesi è suggestiva, prendiamo i due partiti che si sono dimostrati più antiputiniani e più filoatlantisti, mandiamoli al governo e chiudiamola lì con questi balletti su dove collocare l'Italia nel mondo. Allora potrebbe essere fantapolitica, al 99% lo è, però come dire, delle simpatie umane tra la Meloni e Enrico Letta già si era scritto in occasione delle presentazioni dei libri di Bruno Vespa, delle ospitate ad Atreju cose così. Chissà cosa ne avrebbe pensato di queste voci Enrico Berlinguer, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Tanti auguri Enrico. Quando c'era Berlinguer, il ricordo che oggi Federico Geremica propone sulla prima prima pagina della stampa. Usciamo però dalle questioni della politica italiana, che pure riverberano ancora oggi sulle prime pagine dei quotidiani, anche in virtù dell'ultimo dei compromessi possibili, dell'ultima spiaggia sulla questione balneare, per allargare gli orizzonti, e purtroppo allargare gli orizzonti significa gettare nuovamente lo sguardo sul fronte della guerra, e per esempio, per unire l'Italia e lo scenario globale, oggi naturalmente i giornali parlano del piano italiano, un piano italiano di cui Medvedev, che in questo momento è falco, ma molto più falco di Putin, ha detto, l'ha liquidato con "è un flusso di coscienza scollegato dalla realtà", che poi è quello che i detrattori di Orsini dicono del pensiero di Orsini. Ma al netto di Orsini, le parole di Medvedev suggeriscono che dovrebbe essere un no al piano italiano, tanto che il Manifesto questa mattina come titola, che si tratti del piano italiano o che si tratti dello scenario più generale della diplomazia, niet a tutto. E questo è il titolo del Manifesto: le sorti del conflitto sempre più legate all'offensiva russa che stringe il cerchio attorno alla città del Donbass. La battaglia del Donbass, che almeno sia l'ultima, è il titolo che fa invece oggi Avvenire. E c'è insieme al piano italiano, arriva anche, lo avete sentito anche nei nostri giornali radio, arriva il pensiero di Henry Kissinger. Kissinger, che è quasi coetaneo di Berlinguer, perché venerdì compie 99 anni. Auguri anche a Kissinger a questo punto, che nonostante i suoi 99 anni continua ad essere una mente lucida, essendo stato il protagonista nel bene e anche molto nel male della politica estera statunitense degli ultimi anni. E il pensiero di Kissinger oggi lo ritroviamo tutto quanto scritto e riportato e tradotto sulle colonne del Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano, che, bravissimo Gianmarco, complimenti, mi sono dimenticato di là sulla scrivania, quindi lo acchiappo al volo e ricominciamo da lì. Mannaggia a me. It's good morning time, it's good morning time, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake it's up. A new day, It's time to stretch, The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead, come on. My feet are moving, I'm gonna dance, woo. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands, E allora, rinnovando ulteriormente i complimenti a me stesso per aver dimenticato il fatto sulla scrivania, e con tutto il fiatone del caso per aver fatto la corsa fino a recuperarlo, dicevamo che cosa ha detto ieri Kissinger parlando a Davos. Il Fatto oggi a pagina 3 propone la trascrizione della conversazione che c'è stata tra l'ex segretario di Stato americano e il presidente del forum di Davos. Si parla naturalmente della guerra in Ucraina e, dice Kissinger, la questione principale ora è la guerra in Ucraina e il suo esito, sia in senso politico che militare, e condizionerà le relazioni e gli schieramenti geopolitici. L'esito finale di ogni guerra deve essere, dice Kissinger, un trattato di pace, ma le sue modalità determinano se le parti resteranno avversari in modo permanente o se possono essere inserite in un sistema di relazioni internazionali. 8 anni fa, quando è emersa l'ipotesi dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO, ho scritto un articolo in cui dicevo che l'esito ideale sarebbe stata un'Ucraina neutrale, una sorta di ponte tra Europa e Russia, invece che una linea del fronte, una prima linea di schieramenti opposti interna all'Europa. Questa opportunità dice Kissinger, al momento non esiste più, non in quella forma, ma può ancora essere concepita come obiettivo finale. Penso che un movimento verso negoziati di pace dovrebbe iniziare entro i prossimi 2 anni, prima che il conflitto crei sollevazioni e tensioni difficili da superare, in particolare nelle relazioni tra Russia ed Europa e tra Ucraina ed Europa. Idealmente la linea di demarcazione dovrebbe essere un ritorno allo status quo ante di prima dell'invasione, continuare la guerra. Oltre quel punto non sarebbe più la difesa della libertà dell'Ucraina che è stata intrapresa dalla coalizione della NATO, ma una nuova guerra contro la stessa Russia. Sarà difficile, ma questa mi pare il punto che può essere definito da cui i partecipanti ai negoziati possono partire. Spero che gli ucraini, aggiunge ancora Kissinger, siano in grado di temperare l'eroismo che hanno mostrato con la saggezza. L'esito della guerra in Ucraina cambierà i rapporti di forza nei prossimi anni, ma ora che le relazioni si stanno ridefinendo e rimodellando, il rischio è di entrare in uno spazio in cui la linea di demarcazione è ridisegnata e la Russia è completamente isolata. Bisogna ricordare che la Russia è stata una parte essenziale dell'Europa per oltre 4 secoli. I leader europei non dovrebbero perdere di vista l'orizzonte di una relazione a lungo termine con Mosca, perché ci troviamo ora di fronte a una situazione in cui la Russia potrebbe alienarsi completamente dall'Europa e cercare un'alleanza forte e permanente con la Cina, e questo potrebbe portare a distanze diplomatiche simili a quelle della Guerra Fredda, che ci riporteranno indietro di decenni. Dovremmo lottare per una pace a lungo termine. Così Kissinger, che poi dopo si dedica proprio a un'analisi anche degli scenari dei rapporti tra Stati Uniti e Cina, mentre ieri dopo le parole di Biden si sono alzati sul cielo del mar del Giappone i bombardieri nucleari, sia russi che cinesi, proprio mentre Biden era in visita a Tokyo. Ma a proposito di Kissinger, oggi il Foglio sottolinea come il pensiero di Kissinger sia convergente in modo paradossale, ma neanche poi tanto, con quello di Chomsky. Kissinger e Chomsky, pur detestandosi, scrive Paola Peduzzi sul Foglio, sono contrari al sostegno americano all'Ucraina. Negli Stati Uniti l'unità sulla guerra in Ucraina, scrive Paola Peduzzi sul Foglio, e sull'isolamento necessario della Russia si sta sfilacciando ad approfondire la rottura, in particolare la parte trumpiana del Partito Repubblicano che anima l'ala isolazionista della politica estera statunitense. Ma non si tratta di una frattura recente né superficiale. Lo scontro ideologico tra realisti e idealisti, tra isolazionisti e interventisti, attraversa la storia del dopoguerra americano ed è trasversale ai partiti. La presenza della Russia nell'equazione che definirà il nuovo ordine globale dopo l'aggressione di Putin all'Ucraina svela quella trasversalità, formando delle saldature che sulla carta sembravano poco plausibili. Ce n'è una visibilissima in questi giorni, quella tra il pensiero di Chomsky e di Kissinger. Questi due pesi massimi ultra novantenni della filosofia politica americana si detestano in modo palese e scortese. Chomsky, linguista e filosofo, chiede da anni che Kissinger, ex segretario di Stato negli anni 70, venga processato per crimini di guerra. Non è un'iperbole. Chomsky considera Kissinger responsabile dei crimini commessi da Washington in Asia e in Medio Oriente e anche in Sud America quando era al governo e anche dopo, essendo stato il consulente e l'ispiratore di molti presidenti. Ma a sentirli parlare durante questa crisi non si vedono molte differenze. E poi prosegue ancora il pezzo della Peduzzi sul Foglio. Kissinger, che compie 99 anni venerdì, l'abbiamo ricordato, usa le stesse argomentazioni di Chomsky. La Crimea e Russia e i crimeani ne sono contenti. Putin vuole una soluzione diplomatica. L'Europa senza la Russia è meno forte. Kiev sta esagerando e dovrebbe essere più saggia. Era già accaduto nel 2014, quando entrambi, pur detestandosi, avevano invitato l'amministrazione Obama a non inasprire i rapporti con la Russia e a non inviare armi all'Ucraina. Chomsky ha ribadito in molte interviste questo suo approccio contrario a qualsiasi azione che possa essere percepita come una provocazione da parte di Putin. Sulle responsabilità globali globali dell'America, invece restano delle differenze per Chomsky, americani e russi pari sono, Kissinger per primo un criminale da processare, appunto, e dunque all'interno, come dire, dell'analisi di entrambi c'è l'idea che Putin possa volere una soluzione diplomatica, dopodiché lo stato delle cose, l'abbiamo visto, è quello del niet a tutto di cui scrive il manifesto, con il fallimento del piano italiano, forse perché non aveva dentro gli ospedali lì, quelli di Santa Maria e Gesù di Mariupol che aveva proposto Orsini nel suo piano di pace, magari inserendo quelli, alla fine invece le cose cambiano. Non si fa scrupoli sul piano delle armi, dell'aumento delle armi, Biden, per quanto riguarda la guerra, qualche scrupolo comincia a farselo paradossalmente invece sul piano dell'uso interno delle armi, perché notizia di questa notte, l'avete sentita, l'ennesima strage in una scuola che si è consumata negli Stati Uniti. Sono pochi i giornali che hanno chiuso tardi, così da intercettare la notizia e riuscire a metterla in pagina, tra questi per esempio il Corriere della Sera, la Repubblica. La strage dei bambini a scuola, scrive in prima pagina il Corriere, una scia di studenti morti, torna l'incubo di Columbine. In realtà dal punto di vista della conta delle vittime è peggio che a Columbine, ma andiamo sulle colonne di Repubblica, dove si parla di una nuova Sandy Hook 10 anni dopo, stavolta in Texas, nel campus di una scuola elementare, dove questo ragazzo ispanico ha con un fucile e una pistola semiautomatica ucciso 15 persone, 14 bambini e un insegnante. E Repubblica parla del governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, il governatore sotto accusa per la legge sulle armi che ha creato un far west. Dal 1 settembre dello scorso anno a chiunque risiede in Texas è consentito non solo possedere ma anche portare con sé per strada un'arma da fuoco, anche senza porto d'armi e senza aver avuto alcuna formazione sul corretto uso delle armi. Insomma, puoi andare da Walmart e uscire con una doppietta. È il risultato di una legge, la 1927 del 2021, fortemente voluta dal governatore repubblicano dello stato Greg Abbott, dei più ferventi sostenitori del secondo emendamento, la clausola della Costituzione americana che sancisce il diritto a essere armati. Forse direte che ho appena firmato una legge per la protezione dei diritti dei possessori d'armi, dichiarò con fierezza nel giugno del 2021, appena dopo l'approvazione del provvedimento, ma in realtà ho firmato una legge che rafforza le libertà nello stato della stella solitaria, The Lone Star State, che è uno dei nomignoli del Texas. Ora, alla luce dell'ennesima strage in una scuola, i primi segnali da parte di Abbott non sono quelli di un pentimento, scrive Marco Contini sulle colonne di Repubblica. Parlando a caldo nell'immediatezza della strage, Abbott ha, come da prassi, parlato di tragedia orribile, ma non ha mostrato alcun segno di rimorso, perlomeno di dubbio, per il fatto che la sua legge abbia potuto agevolare la strage di ieri. Del resto, la legge 1927 era stata approvata appena 2 anni dopo altre due stragi simili avvenute proprio in Texas. Il 3 agosto del 2019 a El Paso un 21enne aveva ucciso 23 persone e ferite altre 25 in un supermercato della catena Walmart dopo aver pubblicato online una sorta di manifesto razzista, e 4 settimane dopo, il 31 agosto, un altro giovane, anche lui razzista, dichiarato e con una storia di disturbi mentali alle spalle, aveva lasciato 7 morti e 25 feriti per le strade della città di Midland, Odessa. Sarà interessante a questo punto vedere cosa deciderà di fare Abbott venerdì prossimo, perché il 27 infatti è in programma proprio a Houston, sempre in Texas, il meeting annuale della National Rifle Association, la principale tra le numerose lobby delle armi americane, quella di Charlton Heston, ve lo ricorderete, in Bowling a Columbine, il documentario di Michael Moore. E naturalmente, nella doppia veste di supporter e di padrone di casa, Abbott figura insieme all'ex presidente Donald Trump nella lista degli invitati a parlare sul palco. se deciderà di andare, è presto per dirlo. Intanto, mentre vi segnalo che anche Guido Limpio poi nelle pagine del Corriere analizza lo scenario, peggio che a Columbine, e riporta i dati di un report diffuso proprio lunedì scorso dall'FBI sugli active shooter negli Stati Uniti. Ricordandovi questo, io adesso cedo la linea alla GR per l'edizione delle 8.30 e poi torniamo tra poco con la seconda parte del Demone nel Tardi. E vabbè, mi piange il cuore a interromperla qui, ma è lunga la New Gold Dream e quindi mi mangerebbe via un pezzo significativo dalla seconda parte, però ognuno c'ha i suoi dischi del cuore, questo qua sta sicuramente nell'elite dei primi 10, dico elite non a caso e perché lo scoprirete tra poco, ma intanto, visto che avevamo chiuso la prima parte con l'ennesima strage in una scuola americana, volevo dirvi che questa notte si è giocata gara 4 del finale di conference a ovest del basket americano. Stiamo parlando dell'NBA, gara 4 giocata a Dallas in Texas, Golden State Warriors contro Dallas Mavericks. E perché sto parlando di basket? Perché al termine del match, nella conferenza stampa, Steve Kerr, che è l'allenatore dei Golden State Warriors, ha esordito così, ha detto: guardate, io non parlerò di basket, non è successo niente con la nostra squadra nelle ultime 6 ore, qualsiasi domanda sul basket non ha per me importanza. Da quanto sappiamo, 14 bambini e un insegnante sono stati uccisi a 400 miglia da qui, il bilancio salirà poi a 19 bambini e 2 adulti. Negli ultimi 10 giorni, ha detto Steve Kerr, abbiamo avuto anziani neri uccisi in un supermercato a Buffalo, fedeli asiatici uccisi nel sud della California, ora abbiamo bambini uccisi a scuola. Quando faremo qualcosa? Sono stanco, sono veramente stanco, sono così stanco da alzarmi da qui e porgere solo le condoglianze alle famiglie devastate che sono là fuori. Sono stanco dei momenti di silenzio. Adesso basta. Ci sono 50 senatori in questo momento che si rifiutano di votare sulla regola di controllo dei precedenti che la Camera ha approvato un paio di anni fa, e lì da 2 anni c'è un motivo per cui non lo voteranno: mantenere il potere. Chiedo a te, si è rivolto direttamente a Mitch McConnell, a tutti voi senatori che rifiutate di fare qualsiasi cosa per la violenza, le sparatorie nelle scuole, nei supermercati, vi chiedo: mettete il vostro desiderio di potere prima della vita dei nostri bambini e dei nostri anziani? Perché è così che sembra. Sono stufo, ne ho avuto abbastanza, faremo la partita stasera, ma voglio che ogni persona qui, ogni persona che ascolta questo, pensi a suo figlio o nipote, madre o padre, sorella o fratello. Come vi sentireste se questo vi accadesse oggi? Non possiamo diventare insensibili, non possiamo sederci qui a leggere le notizie e andare. Beh, concediamoci un momento di silenzio, andiamo a fare una partita di basket, intanto 50 senatori a Washington ci terranno in ostaggio. Parole dette a braccio, pronunciate a braccio, quelle da Steve Kerr, che una volta di più si dimostra di essere non solamente un grandissimo allenatore, ma anche una persona veramente a tutto tondo. Bene, torniamo, naturalmente questa, il discorso di Kerr fatto questa notte non lo trovate sui giornali, lo trovate online per esempio sul sito della Gazzetta dello Sport. Torniamo invece alla nostra lettura dei giornali. Per i cultori della materia, questa mattina sulla prima del Fatto c'è Di Battista che intervista Alessandro Barbero. Non ho tempo di soffermarmi su questo, ma intanto ve lo segnalo. Di Battista, che tra l'altro ieri ha elogiato Berlusconi per le posizioni sull'Ucraina. Ragazzi, siamo in un mondo in cui ormai Di Battista sta insieme a Berlusconi e cose così, e poi sì, eravamo partiti con Letta che potrebbe andare al governo con la Meloni, eccetera eccetera. Non ho tempo neanche di soffermarmi sulla nascita di Unione Popolare, il nuovo partito del popolo contro le élite, di cui è portavoce Enrico Montesano. Magari ne parliamo domani. Nuova formazione di popolo contro le élite, che si aggiunge a Paragone, che è popolo contro l'élite, sulla testa, che è popolo contro l'élite, ai 5 Stelle, che restano e vogliono restare popolo contro l'élite, così come Lega, che è un po' è popolo contro l'élite, Fratelli d'Italia da sempre popolo contro l'élite. Cito però solamente in modo tangenziale il discorso fiammeggiante di Sara Cunial, c'era anche lei a presentare Unione Popolare, che tra le altre cose ha detto che Draghi è pronto a fuggire all'estero. Quando la fuga avverrà ancora non lo sappiamo, bisognerebbe chiederlo proprio alla Cunial, ma nel frattempo oggi sulla stampa c'è qualcosa che manderà veramente ai matti, oppure in brodo di giuggiole, la Cunial stessa, che potrà dire: ci ho visto giusto, perché c'è George Soros che incorona Draghi l'uomo più capace del continente, scrive a lui una lettera che viene pubblicata dalla Stampa per lanciare un appello mirato a salvare l'Unione Europea. Per battere lo zar bisogna staccare subito la spina del gas, dice Soros, perché solo così la Russia può essere colpita nel suo cuore finanziario. Oggi a parlare sono appunto quasi tutti ultra novantenni, da Kissinger a Soros. La lettera la trovate sulle colonne della Stampa, ma intanto torniamo, come dire, a questioni non di analisi ma di natura estremamente più concreta, perché c'è il conflitto militare e poi c'è la crisi alimentare, l'enorme spettro globale dell'insicurezza alimentare per molti, comincia così il pezzo che troviamo a pagina 3 sul Manifesto, ovvero l'uso spregiudicato di un antico strumento di guerra come la fame, il controllo sul cibo che porterebbe lontano gli effetti dell'invasione russa dell'Ucraina. L'allarme, 325 milioni di persone a serio rischio secondo proiezioni ONU, il ricatto, la razzia come bottino di guerra. Il grano ucraino bloccato nei silos dal conflitto è sempre più al centro della crisi, sia che venga fatto scivolare dai ladri russi nella pancia dei cargo diretti in Siria o Libano, come denunciato da più parti anche in Europa, video alla mano, sia che trovi in modo alternativo per prendere il mare, come si è dimostrato di poter fare ieri con il primo carico giunto in treno via Polonia al porto lituano di Klaipeda. Il direttore del programma alimentare mondiale David Beasley si appella al presidente Putin per la riapertura dei porti ucraini. I russi fanno sapere di aver intanto sminato quello di Mariupol che li riguarda da vicino. Le navi straniere che volessero salpare da oggi possono farlo, assicura il comando russo, è anche un modo per tornare a sostenere che il problema non è la flotta russa ma la quantità di mine ucraine presente in quelle acque. L'Avvenire ugualmente riprende il tema parlando della idea della coalizione del grano. Scrive Angela Napoletano da Londra: la retorica del presidente George Bush alla vigilia della seconda guerra in Iraq ha permeato la sequela di indiscrezioni smentite rimbalzate ieri da una cancelleria all'altra dei paesi alleati sul dispiegamento di navi militari nel Mar Nero a sbloccare il passaggio di carichi di grano ucraino trattenuti dalla Russia al porto di Odessa. L'idea di una coalizione di volenterosi come quella invocata 20 anni fa dalla Casa Bianca contro Saddam Hussein è trapelata come una possibilità di discussa dal ministro britannico degli esteri Liz Truss con il capo della diplomazia lituana. Tempestiva, seppur vaga, è stata la precisazione di Downing Street. Il Regno Unito, ha corretto il tiro un portavoce, non pianifica al momento alcun intervento della Royal Navy nel Bosforo. Continuiamo a lavorare intensamente con i partner internazionali, ha aggiunto, per trovare modi con cui riprendere le esportazioni di grano dall'Ucraina, ma nessuna indicazione è stata fornita sulle alternative al corridoio militare. L'ordine di scuderia però è chiaro: fare presto, circa 20-25 milioni di tonnellate di grano devono lasciare l'Ucraina in meno di 3 mesi. Per il prossimo raccolto sono previste altre 50 milioni di tonnellate di cereali, ma c'è spazio solo per ospitare il 50% di questa quantità, ha ricordato ieri la commissaria UE ai trasporti. Il programma alimentare dell'ONU ha segnalato il rischio di gravi carestie nelle nazioni che più di altre dipendono dalle forniture russe ed ucraine. Grant Shapps, ministro britannico dei trasporti, è stato chiaro: la situazione potrebbe provocare più morti della stessa guerra. Il piano ritrattato di una coalizione internazionale nel Mar Nero partecipata dai paesi della NATO e da quelli come l'Egitto che più avvertono le conseguenze della guerra del grano sarebbe dovuto scattare, ha riportato il Sunday Times, nel giro di settimane previa intesa con gli Stati Uniti. Nonostante le tante criticità come la non scontata collaborazione della Turchia e il rischio di una ritorsione di Mosca, il Cremlino infatti ha ordinato la bonifica delle mine della costa del Mar d'Azov intorno al porto di Mariupol e ha annunciato l'apertura di un corridoio umanitario per questa mattina, così da lasciare partire le navi straniere. Intanto Kiev tenta la redistribuzione via terra delle scorte utilizzando treni merci e camion su strada. Il primo carico di grano dall'Ucraina su rotaie è arrivato ieri in Lituania al porto di Klaipeda attraverso la Polonia. È questa la rotta che il governo ucraino spera di poter utilizzare per drenare fuori dai confini nazionali l'80% del grano in giacenza. Strategia che, ha osservato l'ambasciatore ucraino a Varsavia, fa della UE un partner chiave nella gestione dell'emergenza stessa. Sfida non facile, hanno puntualizzato gli operatori europei impegni della logistica, perché i porti sul Mar Baltico stanno già lavorando al massimo della capacità. La Russia sta deliberatamente bloccando le navi, ha detto Ursula von der Leyen, bombardando i depositi di cereali, confiscando le scorte e sequestrando i macchinari. Usa la fame e il grano per esercitare il potere, così la von der Leyen, mentre il rischio carestia e relative tensioni sociali incombe sull'Africa e sull'Asia. Le immagini satellitari di Maxar hanno rivelato come i russi si siano appropriati del grano ucraino per venderlo all'estero. Sarebbero almeno 400.000 tonnellate di cereali trasferiti dai silos della Crimea su due navi merci battenti bandiera russa. Una di queste, l'Egitto, che pure ha un estremo bisogno di rifornimenti, ha negato il permesso ad attraccare l'imbarcazione, infine approdata al porto siriano di Latakia. Intanto c'è una nuova ricerca che si chiama Food Security and the Coming Storm, che dice che l'insicurezza alimentare salirà fino a riguardare 1,9 miliardi di persone. Lasciamo il tema e lasciamo l'avvenire, perché oggi i giornali scrivono naturalmente molto anche della nomina del cardinale Zuppi. Il Papa sceglie Zuppi, il cardinale degli ultimi. Siamo sulle colonne di Repubblica. Repubblica che propone due interviste a due amici del cardinale Zuppi. Uno è Prodi e l'altro è Guccini. E allora sentiamo che cosa dice proprio Guccini a proposito di Zuppi. Gli chiede Emanuela Giampaoli che effetto le fa questa nomina. Guccini dice: una bellissima notizia, ne sono felice, una persona di grande valore oltre che un amico, a dirla tutta, augurando lunghissima vita a Papa Francesco, lo vedrei bene anche come suo successore. Guccini parla di un vento nuovo, così come è stato nella curia bolognese sul solco di Francesco, ma temo, dice, che tutti non siano contenti, mi riferisco a certe gerarchie ecclesiastiche di stampo più tradizionale. Cosa glielo fa pensare? Viene chiesto a Guccini e lui dice: le racconto un episodio recente. L'estate scorsa eravamo insieme a Pianaccio sull'Appennino, il paese natale di Enzo Biagi. Era la giornata dedicata al beato Giovanni Fornasini, ucciso dai nazisti a Montesole nel 44. Per l'occasione era stato dipinto un murale in sua memoria. Matteo Zuppi, naturalmente, era lì per inaugurarlo quando uno dei preti presenti lo ha avvicinato e si è inchinato per baciargli l'anello. Lui ha subito ritirato la mano. È stata una frazione di secondo, ma mi colpì enormemente. Non credo che ami un certo tipo di chiesa. Viene chiesto a Guccini come si sono conosciuti. Lui racconta che l'occasione è stata Auschwitz. C'era anche Matteo, mi disse che conosceva e amava le mie canzoni. Una conoscenza senza conoscermi. Il cardinale dice: ci sono persone, e io sono tra queste, che hanno saputo della Shoah da una canzone. Mi raccontano anche che ogni tanto Matteo, sempre Zuppi, questa qualche mia ballata, racconta Guccini, la cita nelle sue omelie. Non essendo religioso mi confonde un po' e mi lusinga. E poi parla della semplicità del cardinale Zuppi: ne apprezzo la religiosità senza sovrastrutture, ha portato una grande rivoluzione nella curia e nella società bolognese, una chiesa aperta a tutti. Insieme, gli viene ricordato a Guccini, siete stati anche da Papa Francesco. Lui racconta: mi porto lui, è un grande personaggio questo Papa, ricordo che c'era un caldo infernale, con noi c'erano anche Pier Ferdinando Casini e Gianni Morandi che cantava. Guccini, Morandi e Casini, tutti insieme dal Papa. Matteo mi ha presentato a Papa Francesco dicendo: questo è un grande autore di canzoni. E lei? Io non sapevo cosa dire, dice Guccini, allora ho recitato la prima strofa del Martin Fierro, il poema nazionale argentino. Non so cosa possa aver pensato il Papa, ma mi ha sorriso. Così Guccini a proposito del cardinale Zuppi e della sua nomina a capo dei vescovi italiani. Attenzione, perché oggi ci sono anche diverse interviste a Cuffaro. Si avvicinano le amministrative palermitane, ma soprattutto sono vicine le polemiche che ci sono state in occasione delle celebrazioni per i 30 anni della morte, dell'uccisione di Giovanni Falcone e della strage di Capaci. Cuffaro, che è raccontato come uno dei promoter del candidato del centrodestra La Galla, sindaco di Palermo insieme a Dell'Utri, viene sollecitato da Giuseppe Salvaggiulo sulla stampa a tornare sulla polemica. Cuffaro parla di un clima di gogna, dice: dice che lui non ha partecipato perché ha pregato per Falcone da solo in chiesa, ricordiamo Cuffaro condannato per favoreggiamento alla mafia, e Cuffaro che poi dice che vuol far risorgere l'ADC e che l'ADC supererà il 5%, la Galla vincerà al primo turno, dice di se stesso che entro fine anno comunque, dopo aver sistemato l'ADC in Sicilia, lascerà e tornerà in Burundi a fare il medico. Ma soprattutto quando gli chiedono qual è il problema principale di Palermo, cosa risponde Cuffaro? Non risponde la mafia, il problema principale di Palermo è il traffico, secondo Cuffaro. A proposito di traffico, questa sera problemi di circolazione a Roma perché hanno bloccato tutti i mezzi dell'ATAC perché c'è la partita non a Roma ma a Tirana, la partita della Conference League, e quindi tutti a casa a vedere la partita. Si avanzano ragioni di ordine pubblico in virtù dei maxi schermi, ma è surreale che dalle 9 o dalle 10 in poi non ci sia più un mezzo pubblico nella capitale perché c'è la partita. Magari temono che come dire, possano autoincendiarsi per la gioia gli autobus dell'ATAC al primo gol di Pellegrini, va a sapere. Cito, perché sono già in ritardo, solamente che oggi si scrive molto della palpata della fanciulla a Blanco, che diventa improvvisamente paladino del giornale. Blanco palpeggiato sul palco non indigna le fan del Me Too, riflette sul tema in modo più pensoso anche Gramellini, se ne scrive anche sulla Stampa le molestie a Blanco e le ragazze indignate. Ma a proposito di ragazze, segnalo il pezzo di Elena Lovenstein sempre sulla Stampa. Verona maschilista, una fiera senza donne, con quelle 14 sfumature di grigio. Federico Sboarina, sindaco di Verona, appena nominato i nuovi vertici di Verona Fiere, il board non contempla neanche una donna. Con questo la linea va a Prisma, dove una donna c'è, ebbene sì, ed eppure si chiama Lorenza Ghidini, insieme a lei un uomo e che uomo, Roberto Maggioni. Insomma, la linea va a loro, noi ci sentiamo domani. Ciao, buona giornata.